Il verso prima che abbiamo letto di Ezechiele ci dà una scossa. Amen? Ci dà una scossa. Perché ci fa riflettere, ci fa pensare e ci mette in condizione di decidere. Che sapete, se non parliamo noi, Dio farà parlare le pietre, perché Dio ama l'umanità. Ma guai a me, disse, se io non evangelizzo, disse Paolo. Guai a me, questa parola è forte, guai a me se non evangelizzo. In Matteo al capitolo 28, prima di tornare in cielo, Gesù dà questo grande mandato e dice, al versetto 18, capitolo 28, 18 di Matteo, poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E dice, andate, dite andate. È un comando. Non dice per piacere, sforzatevi, se ce la fate, se potete, se volete, se avrete un po' di tempo, ma lui dice andate, andate, dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Istruitele tutte queste persone, fate qualcosa affinché le persone non vanno in un luogo di tormento eterno. Io credo che ognuno di noi ha qualcuno che ha un amico, compagno di lavoro, di scuola, un parente, quanti parenti che abbiamo che sono perduti e se muoiono vanno all'inferno. Ma il Signore ci dice, non è un tempo questo di pensare, ma questo è un tempo di agire. Sapete, l'Evangelo non sono parole, ma sono dimostrazioni. Si chiamano evangelici, vuol dire sono quelli che fanno i fatti e non solo parole, perché l'Evangelo è qualche cosa di reale, è qualcosa che è avvenuto, è qualcosa che sta succedendo. Ogni volta che tu parli di questa notizia c'è la potenza di Dio, perché lui dice ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Noi abbiamo questo potere nella nostra vita per annunciare questo potente messaggio di salvezza eterno, cari. Matteo 24, 14 dice così, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Il titolo di questo messaggio è Testimonianza del Regno. Noi siamo stati chiamati non solo a evangelizzare, ma a testimoniare di qualche cosa che è avvenuto. Anche io non c'ero 2000 anni fa, ma nella mia vita ci sono i segni della croce di Cristo, perché quella croce mi ha cambiato, mi ha trasformato. Alleluia! Non è un semplice evangelico, non siamo solo evangelici, quelli che credono nell'Evangelo, non basta credere, anche il diavolo crede nel Vangelo e trema, ma noi siamo quelli che fanno i fatti. Amen. Andate, predicate, annunciate, imponete le mani sugli infermi ed essi guariranno, sgridate demoni, risollevate gli scoraggiati. Questo è l'Evangelo del Regno. Non so che cosa è l'Evangelo per voi, ma Gesù disse, no, proprio questo, andava intorno a tutta la Giudea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando perciò l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo, perché l'Evangelo è dimostrazione, ti fa vedere le cose che non si vedono, ti fa conoscere cose che non sai, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ma allora di che stiamo parlando, cari? E c'è un mondo là fuori che dice, ma questi quando si svegliano? Dice che hanno una cosa così buona da darci, così forte, che cambia la vita delle persone. Quando io 40 anni fa chiesi a Dio, Signore, se tu sei quello che mi hanno detto, cambia la mia vita, io crederò in te. L'ho sfidato, Dio. un metro di neve verso Giaveno un mattino, il 1° gennaio di quell'anno. Dice, tu mi hai chiesto una cosa simile? Io ti seguirò. Ma non mi aspettavo che facesse così veloce. Io l'indomani, il giorno dopo questa richiesta, la mia vita era cambiata. Sapete, quando noi facciamo sul serio con Dio, Dio fa sul serio con noi. Dio non fa mai le cose finte, ma aspetta che io ci creda perché Lui possa farlo. Sapete, il Vangelo del Regno è per tutti, coloro che sono ingannati, e serve a liberare, a guarire, a rialzare, a far vedere la verità, perché l'inganno è qualcosa che non ti fa vedere la verità. Molti vedono la realtà delle cose, ma è la verità che ti fa vedere la realtà. Che molte volte noi vediamo, ah, la mia malattia, non è la tua malattia, quella è la realtà, ma la verità è che quella malattia se l'è caricata Gesù. Amen? Questo è l'Evangelo del Regno. Mi piace molto leggere l'Evangelo di Luca e anche gli Atti degli Apostoli, scritto dal dottor fratello Luca, no? Questo evangelista. Lui è stato un discepolo di Paolo, perciò lui non ha vissuto il tempo di Gesù, non ha conosciuto Gesù, ma è stato evangelizzato e divenne poi un discepolo di Paolo. E uno dice, ma lui non c'era, come ha potuto scrivere qualcosa che lui non ha visto? E se voi leggete l'inizio dell'Evangelo e l'inizio degli Atti, lui parla a qualcuno e dice che lui si è informato in una maniera così particolare, no? Ha avuto questa capacità, questa abilità, questa unzione per informarsi di tutte le cose, perché doveva fare questo, doveva far conoscere a questo Teofilo, a questo diciamo, a questo fratello. Teofilo vuol dire amore, l'amore di Dio, amato da Dio, no? Ma quest'uomo che non si capisce chi è, da dove è spuntato, poi sparisce. Tanti dicono tante cose, no? Ma c'è qualcuno che mi è piaciuto questa cosa che lui ha detto. Poteva essere tipo un avvocato, un legale. In quel periodo Paolo si trovava in carcere, no? E quando lui era chiaramente stato condannato per sedizione, perché manipolava le persone, perciò poi noi sappiamo che lui morì poi in carcere. Certamente Luca ebbe questa capacità di dice, io vorrei dire qualcosa in difesa, no? Allora, diceva questo Teofilo, io ti prenderò tutte... cercherò di indagare e darti tutte le prove, no, dell'innocenza di Paolo, no? Potrebbe essere anche così, non abbiamo la sicurezza, perché sapete, quando Dio non ci rivela le cose, io non ci voglio andare troppo in fondo, no? Ma questo Teofilo sicuramente è un personaggio che ha a che fare con l'Evangelo, no? Forse è chiamato magari a... difendere Paolo da quelle accuse, perciò Luca si informa, indaga di tutto quello che era avvenuto. Infatti se leggete l'Evangelo, no? In Atti 1 dice, io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e a insegnare. Questo è forte, perché questo ci fa capire, è l'unico che lo dice, che Gesù prima faceva e poi diceva. Nessun evangelista lo dice, ma lui per rivelazione ci dà questa frase così importante, no? Il Vangelo del Regno è far vedere ciò che dice, se no, cari, è intrattenimento. Sapete che ci sono molte chiese che intrattengono le persone, perché quando una persona non cambia è intrattenimento. Tu stai assistendo a un intrattenimento, una mattinata, potrebbe essere una serata, ok, no? Ma non è più qualcosa di soprannaturale. In Luca 4,14 il Signore parla che l'Evangelo per predicare l'Evangelo del Regno ci va unzione, dite unzione. Ecco perché molte volte le cose non avvengono, parliamo e le persone non cambiano, si predica e le persone non cambiano. Abbiamo bisogno di quello che Gesù ha ricevuto e dice lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare. Allora, per evangelizzare, cari, ci va unzione, perché se no è solo un messaggio storico. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto. Forse qualcuno questa mattina ha il cuore rotto? Forse qualcuno ha bisogno di sentire questa buona notizia per la sua vita? Come è stato detto all'inizio, che è finito l'inverno. Forse ci sono alcuni che l'inverno è finito. Ma devi crederci. Per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi e per rimettere in libertà gli oppressi. Oppressione, una vita piena di oppressione, la gente vive nell'oppressione, vive demoralizzata perché le cose non vanno, non si vedono sbocchi, sembra una galleria che non finisce mai. E quando finirà questa cosa? E non finisce mai, e non finiscono le cose, e non cambiano le cose. Ma lui è venuto proprio per toglierci questa oppressione e credere che lui è il fine del tunnel. E per qualcuno questa mattina è il fine del tuo tunnel. E poi dice per predicare l'anno accettevole del Signore. Per noi l'anno accettevole è ora. E quando noi sentiamo, quando io ascolto, dice che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola. Perciò quando viene predicata la parola o leggi la parola, no? E tu la odi, non la senti, perché tu puoi sentirla che entra da una parte e esce dall'altra. Infatti si dice che il messaggio dopo 10 minuti è già sparito dalla mente delle persone, dei credenti, di coloro che ascoltano. Perciò rimane poi solo pochissimo. Si parla dell'80% che si dimentica. Ecco perché è importante prendere appunti o risentirle le cose. Sapete, per predicare il Vangelo del Regno ci vuole unzione. Abbiamo bisogno di unzione. Guardate cosa è avvenuto quando in Luca 4:33 Gesù entra nella sinagoga. Possiamo dire che la sinagoga era una chiesa, ok? Or nella sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito di un demone, immondo, che si mise a gridare a gran voce. Allora, fino a quel punto il demone stava dentro. E nessuno se n'era accorto. Quando Gesù entrò, la sua presenza, l'unzione che c'era in lui, fece manifestare quello che c'era. Che strano, un demone era dentro la chiesa e nessuno se ne accorgeva. Questo per dirvi, per farci capire, che quando parliamo di regno, parliamo di manifestazione, di qualcosa che deve cambiare nella nostra vita. Quando entra la luce del regno, si manifesta ciò che non si vede. Questo fa l'Evangelo del Regno. Sapete, se i demoni non li cacci, quelli restano. Ecco perché il Signore dice, nel mio nome caccerete demoni. Perciò se manca il soprannaturale, sono luoghi di ritrovo le chiese, diventano luoghi di intrattenimento e non cambia niente. Andiamo avanti, facciamo le nostre riunioni. Prima Corinzi 4:20, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza, oppure dimostrazione di potenza, un'altra versione dice, no? Il regno di Dio, quando viene predicato l'Evangelo del Regno, non sono parole, sono dimostrazione. Un giorno venne da me una mia cliente, ex testimone di Geova, perché l'hanno beccata che fumava e l'hanno messa fuori, no? Perciò quelli sono peccati mortali, no? E io credo una cosa, che il fumo è un vizio, ha niente a che fare col regno di Dio, no? Spesso dobbiamo aiutare le persone a lasciare questi vizi. Ma questa ragazza era molto giù perché aveva aveva una, come si dice quando hanno male al, che non possono camminare? La sciatica, sì. Allora, veniva dall'ospedale, era una settimana che andava a farsi i siringoni all'ospedale perché non riusciva a camminare, veniva appoggiata a una sua cugina. E quando venne da me, disse, ma cosa c'hai, Graziella? Ah, guarda, sto male. Io ho detto, sì, ma adesso tu sei fuori dalle... Sì, ma ti posso parlare dell'Evangelo del Regno? Dico, guarda, Gesù è morto sulla croce per guarire la tua infermità. Se tu ci credi, io prego per te. Ma queste cose sono successe? Dico, no, sono successe. Tu hai bisogno? Dice, sì. Vuoi che prego per te? E lei dice, beh, tentiamo almeno, no? Ma non ha importanza se lei ci credeva o non ci credeva. Ci credevo io. Siamo andati nel retro. Ho pregato per lei. Due parole ho detto. Nel nome di Gesù, sii guarita. Per il nome di Gesù, per il sangue di Gesù, sii liberata da questa infermità. E lei si è alzata. Adesso dico, batti il piede. Diciamo, tu sei matto. Io non posso... No, dico, no, tu devi battere il piede adesso. Ha cominciato a battere piano piano il piede fino a saltare... E poi è uscita e non mi ha pagato neanche quello che ha comprato. Cioè, si è dimenticata persino che ha comprato. Io ho detto, Signore, benedicila, non è un problema, no? Ma per dirvi che l'Evangelo è dimostrazione di potenza. È dimostrazione. Noi abbiamo intorno a noi tanti persone nel bisogno. E tu sei chiamata a dimostrare che l'Evangelo cambia le vite, cambia le situazioni, cambia le condizioni, cambia la salute, cambia l'economia. Amen. Perché nulla è impossibile a chi crede. Fate un applauso al Signore. Non siate così tirchi. Alleluia. Perciò il Vangelo non dimostrato rimane una buona notizia, una buona storia, un racconto, no? Di cose passate. Come leggere Pinocchio e come leggere la storia di Garibaldi. Dice che la lettera uccide. Quanto diventa rema la parola che tu comprendi, allora è la potenza di Dio che cambia tutte le cose. Amen. Chi è stanco di fare un cammino senza vedere niente? Chi è stanco? Ma Dio vuole usarci, cari, vuole farlo, perché noi dovremmo rispondere del sangue dei perduti. Non è possibile che la Chiesa, con quello che ha ricevuto, rimane qui, sempre che qualcuno faccia qualcosa. Ma se Dio vuole, Dio vuole. Io non devo chiedere, Signore, vuoi che io prego per questa persona o che possa pregare che guarisca o che risolva? Fallo, te l'ho già detto, predica l'Evangelo, insisti a tempo e fuori di tempo, imponi le mani sugli infermi, saranno guariti. Prendi autorità sul mondo spirituale, cambia le situazioni, l'atmosfera delle situazioni dove ti trovi, cambiale. Sapete, quando la fede è poggiata sulla parola di Dio, la parola impossibile esce dal nostro vocabolario. Perché tutto è possibile a chi crede, dice la parola. Non dice che è scritto che tutto è possibile a Dio. A Dio tutto è possibile. Ma mi piace molto quando dice che tutto è possibile a chi crede in Lui. Amen. Perciò questo fa diventare possibile l'impossibile, credibile l'incredibile, visibile l'invisibile. L'Evangelo del Regno è una dimostrazione che 2000 anni fa è successo qualcosa che ha separato i tempi, prima e dopo Cristo. Ma non è solo storia, cari, è qualche cosa di fenomenale. Abbiamo in mano veramente qualcosa di straordinario. E tante volte io vedo i credenti che vivono sempre con le labbra in giù. Sempre tristi, sempre pieni di pesi. E il Signore Gesù disse, venite a me, date a me questi pesi. Rallegratevi, ancora vi dico rallegratevi, perché il vostro premio è grande. Dite grande, alleluia. Prima Tessalonicesi 1:5, perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Non è solo potenza, ma anche convinzione. Sapete, l'Evangelo convince, cambia. Voi sapete come vi siamo comportati fra voi per amore vostro. Perciò l'Evangelo cambia attitudini, parla di comportamento. L'Evangelo del Regno, prima di tutto, fa un lavoro dentro di noi. Non pensate di predicare agli altri il Vangelo se prima non ha lavorato voi. Noi possiamo predicare il Vangelo del Regno, ma se in noi non è successo niente, noi diciamo parole. Parole, parole, parole. Chi la cantava? Grande voce questa qua. Che Dio la benedica e la tocchi nel nome di Gesù. Perciò parla di comportamenti, parla di attitudini, parla di caratteri cambiati. Voi sapete come ci siamo comportati fra voi, per amore vostro. È l'amore che ci deve portare a cambiare. Se l'amore non ha la capacità di cambiare, allora scusatemi, non chiamiamoci credenti. Noi crediamo così a qualche cosa che esiste. Ma l'amore ci deve cambiare la nostra lingua, ci deve cambiare nel nostro pensiero, ci deve cambiare nelle nostre orecchie, ci deve cambiare le nostre mani, i nostri piedi, il nostro cuore. La milza no, perché lasciamola perdere. Ma tutte quelle aree dove dobbiamo cambiare, se non cambiamo noi non cambierà niente intorno e saremo tristi e sempre pensando che qualcuno può fare qualche cosa. Dice qui il nostro, perché il nostro Evangelo. Perché dice il nostro Evangelo? Quando Vangeli ci sono? No? Ci sono Vangeli dove c'è parola ma senza sostanza. Quelli sono altri Evangeli. Il Vangelo del Regno cambia vite, cambia caratteri, cambia modi, cambia pensieri, cambia atteggiamenti. E si vedono. Quando le cose avvengono, si vedono. E quando le cose non avvengono, si vedono. Perché molti dicono, no? Il mio nome è bestemmiato per colpa vostra, dice ai credenti. Perché non diamo una buona testimonianza di Lui. Luca 4:43. Ma egli disse loro, bisogna, vuol dire c'è una necessità, che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche nelle altre città, perché sono stato mandato per questo. Gesù non si dava tregua, perché sapeva che il suo tempo era poco. Aveva solo 3 anni per predicare, perché fino a circa 30 anni lui è stato il falegname, il figlio di Giuseppe, un lavoratore che provvedeva alla famiglia. Poi entrò nel ministero pubblico, perché lui era nel ministero ancora prima che nascesse, no? Pubblico, e lui sapeva che aveva pochi anni, 3 anni, per dare il segno, per mettere il segno. A un certo punto disse ai discepoli, ma fino a quando vi sopporterò? Ma com'è che non comprendete queste cose? E sapete cosa vi dico? La nostra vita è poca, in confronto all'eternità. Noi viviamo di più, io sono 40 anni no, che sono nel Signore. Gesù visse 3 anni, io sono 40 anni che predico, ma mi vergogno, quanto tempo ho perso. Quanto tempo stiamo perdendo in cose che non servono a niente, cari. Quanto tempo stiamo sprecando. Invece di essere testimoni del regno di Dio, visibili al mondo, molte volte ci nascondiamo sotto le cose. Questo mi piace, quello non mi piace, non so se vengo, se non vengo, vediamo. Non c'è. La Chiesa è meravigliosa, ma non è il fine, cari. La Chiesa non è il fine, nel cuore di Dio. Il fine e il mandato, come quello di Gesù, è che andiamo a predicare il Vangelo di Gesù Cristo. Il fine è rendere visibile quello che il mondo non vede, perché lo vedono solo un omino su una croce morto, sempre lì lo vedono, almeno i cattolici. I musulmani non ne parliamo, e gli altri non ne parliamo, c'è confusione. Sapete, l'Evangelo del Regno è una realtà che va vissuta per essere poi vista. Il fine è dimostrare al mondo che Gesù Cristo è morto e risorto e vive in ognuno di noi. Se gli altri non vedono Gesù Cristo, c'è un problema. E non solo, opera anche attraverso di noi con segni, prodigi e miracoli. Perciò se noi predichiamo e viviamo la parola, Dio confermerà sempre la sua parola. Dio conferma sempre quello che ha detto. E lui ha detto, io sarò con voi tutti i giorni. Cioè vuol dire che oggi è con noi. Non dire, ma dove sei Dio? La cosa non cambia. Se tu cominci a dire questo vuol dire che non stai credendo che lui è con te. Ciò che Dio vuole fare è farci maturare, care, questo è importante, ricevere rivelazioni del Regno, e si matura attraverso un processo. Non è una cosa automatica, un processo di ubbidienza. Sapete, Gesù ha dovuto lavorare 30 anni come uomo, prima bambino e poi adulto e poi giovane e poi uomo, fino a 30 anni attraverso l'ubbidienza, è stato un processo per lui. È stato un processo, caro. Piano piano lui è cresciuto. Dice che lui cresceva, dice un verso. Cresceva nella parte esteriore e nella parte interiore. Mosè, Davide, Paolo, Gesù stesso hanno dovuto tutti, no, fare un processo per essere testimoni del Regno. Tutti questi uomini hanno dovuto crescere, maturare nell'ubbidienza, perché l'ubbidienza dice che vale più del sacrificio. L'ubbidienza, la sottomissione, credetemi, è la parte più importante del cristianesimo. Perché se non c'è ubbidienza, sottomissione, c'è ribellione. Ecco perché Gesù comprese questo principio e disse, io faccio tutto quello che il Padre mi dice. E lui cresceva, cresceva, il Regno si muoveva nella sua vita. Matteo 24, 14, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza. Ecco il nostro messaggio. Noi dobbiamo avere una testimonianza del Regno dentro di noi. Non possiamo solo avere parole oppure la scritta evangelici. Io sono pastore evangelico, ma che me ne frega a me che chi sei tu? Fammi vedere i segni che tu sei un figlio di questo Padre. Allora cominciamo a parlare. La gente in questo momento non beve più le cose. C'è tanta informazione, talmente tanta informazione che le persone comprendono al volo chi sei. Vedono se c'è oppure non c'è. Parole, parole, parole. O fatti, fatti, fatti. Gesù dice che si mise a fare e a dire. Questo è il messaggio che io vorrei lasciare nel vostro cuore questa mattina. Stiamo vivendo un tempo di accelerazione, questo di rivoluzione spirituale, di comprensione di cose che non si sapevano, di rivelazione, perché il tempo è poco e il Signore sta aumentando. Che cos'è una testimonianza? Perché dobbiamo essere testimoni? Se ognuno di noi comincia a dire io voglio portare un'anima al Signore, il prossimo anno saremo il doppio, dovremo aprire le porte. E poi il secondo anno saremo ancora il doppio e dovremo non sapere dove mettere più le persone. Da quanto tempo non ti impegni a parlare una persona in preghiera, a lottare per lui e poi portarla al Signore? Ti posso garantire che funziona. Se tu vivi il Regno, tu diventi una calamita per le persone. I discepoli dissero a un certo punto: dove ce ne andremmo? Se le persone non dicono dove ce ne andremmo, vuol dire che hanno altre cose da fare. Tu rimani in secondo, diciamo, ma poi vediamo. Che cos'è una testimonianza? È una prova sicura. Noi dobbiamo essere una prova sicura per le persone, una dimostrazione, una dichiarazione. Dobbiamo essere un fare, non solo un dire. E rendere visibile agli altri ciò che hai sperimentato. Se tu hai sperimentato l'eternità dentro di te, gli altri lo vedono, sono attratti da queste cose. Quanti movimenti hanno iniziato con il fuoco e poi piano piano si sono spenti. Sono passati da un Vangelo di fuoco a un Vangelo sociale, comodo, che non impegna e mette tutti d'accordo. Il Vangelo del Regno non mette tutti d'accordo. C'è solo una decisione da fare, o con Lui o contro di Lui, o santità o peccato, o tenebre o luce, o Cristo o Satana, o paradiso o inferno. Non ci so è, non c'è la Svizzera, non c'è la via di mezzo, non c'è il grigio. Altri sono passati da un Vangelo a un Vangelo intellettuale, culturale, filosofico, che muove solo la mente, impegna solo la mente, ma immobilizza il cuore. Quante persone vivono il Vangelo intellettuale, culturale, e non c'è niente? Io vi comando, andate, predicate, vivete queste cose, e poi annunciatelo, pregate per gli infermi, risuscitate i morti. Gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. Questo è il Vangelo del Regno, cari. Non ha a che fare con la comodità il Vangelo del Regno. E poi c'è anche il Vangelo religioso, questa categoria che la trovi dappertutto. Stamattina vado a messa. Dove andate? A messa. Alla prima messa delle 7:30. Così ce la togliamo subito. Oppure qualcun altro dice: vado alla riunione. Si usa anche dire così, vado alla riunione, una riunione. Un'altra categoria dice: vado in sala. Avete sentita, no? Vado in sala. Invece noi diciamo: vado al culto. Dove vai? Al culto. In Sicilia dicono cutto. Se più cutto è, meglio è. Così ce ne andiamo a casa a mangiare. Ah, Signore. Sapete, Dio sta cercando un residuo, è alla ricerca di un residuo, qualcuno che è disposto a mettersi in gioco, a cercare prima il regno e non tirarsi indietro, accada quel che accada. Non ha importanza il costo, il regalo è più grande ancora. Ezechiele 22:30. Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti a me, in favore del paese, poiché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato, dice il Signore. Dio ha cercato, sta cercando un uomo o una donna che costruisce un muro e stesse sulla breccia davanti a me, in favore del paese, perciò delle persone, perché io non le distruggessi, ma non l'ho trovato. In Luca 18:8 dice: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Di cosa parla il Signore in questi due versi? Di cosa vuole farci comprendere? Cosa stai costruendo? Lui cerca un uomo che costruisce un muro e stesse sulla breccia. Come stai costruendo? Come vivi le tue giornate? dal mattino alla sera, dalla sera al mattino, dalla sera al mattino, dal mattino alla sera, dalla sera al mattino, lavoro, sera, casa, cena, poi torni, vai, vai, oppure ti fermi. Cosa dai a Dio in queste 24 ore? Cosa stai costruendo? Aspetti la domenica mattina per andare al culto? Che più culto è, meglio è? Oppure ti rendi conto che la nostra vita è un tempo e ogni giorno non tornerà mai più? Il muro ci parla di solidità spirituale. Qualcuno che costruisce su qualcosa di solido, di vero, un carattere fermo, un carattere cambiato, trasformato, che assomiglia a Gesù. Lui è chiamata la roccia, qualcosa di fermo, di stabile, solidità spirituale. Si parla di un luogo di sicurezza dove ricevere e dare. Qualcuno che sta sulla breccia e qualcuno che è lì con le orecchie tese e dire: Signore, dammi, se non mi dai il Signore io non mi muovo, non dormo, non mangio, ho bisogno di te, ho bisogno della tua presenza. Oppure ci accontentiamo: Signore, benedici questo giorno, amen. Aspetta la presenza di Dio che ti cambia. Non avere fretta, prima ricevi, prima di dare, che se no tu dai parole che non interessano a nessuno, è solo, solleticano solo i sentimenti. Un luogo di sicurezza dove ricevere e dare, questo vuol dire costruire. Bisogna prendersi la responsabilità, cari, di cominciare a fare sul serio. Questo luogo parla anche di intercessione, di guerra spirituale a favore del paese. Martedì abbiamo la preghiera, chi verrà? Non lo so. Non so se è cena partita o se abbiamo la cena o questo o l'altro. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Le altre cose vi saranno sopraggiunte, non vi preoccupate. Dobbiamo diventare guardiani per le nostre famiglie, per la nostra chiesa, per la nostra città, per le nostre economie, per la nostra salute, per la nostra fede. Romani 12:1, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare cosa? I vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questo, dice un'altra versione, è il modo giusto di adorare Dio. L'esortazione che ci dà Paolo è un incitamento, è un incoraggiamento, è una sollecitazione, è una spinta, è uno stimolo, cari, è un puncolo per fare qualcosa e far cambiare qualcosa. Deve cambiare qualcosa. Cari, deve cambiare qualcosa, perché sennò stiamo giocando alle chiese, alla religione, non serve a niente. Ci sono milioni di persone che aspettano. Io dico, la chiesa dov'è? Non parlo della nostra chiesa, parlo della chiesa. Ma io parlo oggi qui, a voi, perché se Dio ha chiamato questa chiesa a essere un testimone in questa città, qualcuno deve cominciare a fare sul serio. Vogliamo cominciare noi? È una sfida. Troverò qualcuno che dice, io vado, Signore. Chi manderò? Isaia disse, manda me, Signore. Siamo pronti a dire, manda noi, Signore? Ci costa. Ma c'è gloria, cari, c'è gloria. Questa esortazione ci parla di un consiglio, di un suggerimento, di un ammonimento, di un richiamo alla verità, un invito e un avviso. Non possiamo rimanere inerti a sentire, sentire e mai fare qualche cosa di vero. Mi sono messo un appunto e ho detto, è come una sveglia che suona in piena notte. Quando suona la sveglia, che succede? Ti svegli. Per me questo è un messaggio come una sveglia che suona, per me, io dico per me, cari, è una sveglia che suona, perciò Dio sta dicendo non ti tenere nulla per te. Lui ci dice qui, questo è il vostro culto spirituale, di presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Sapete, il corpo è la parte visibile della nostra natura. Amen? Perché non dice la vostra anima o il vostro spirito? Dice il vostro corpo. Questo è il vostro culto spirituale, presentare i vostri corpi. Perché dice così? Poi abbiamo finito. Vi lascio andare. Mamma mia, Signore. Troppe cose da dirvi, cari. No anima, no spirito, ma il vostro corpo. Perché è la parte che tutti vedono. È la parte interessata a Dio, perché se non si vede, ci interessa che tu credi in Dio dentro e le persone muoiono fuori. Questo è il nostro culto spirituale, di presentare i nostri corpi come sacrificio vivente, accettevole, gradito a Dio. Vi rendete conto, cari, che Dio sta facendo sul serio? Lui vuol far vedere al mondo la sua presenza, che lui è la soluzione. È quella parte che tutti vedono, è quella parte che fa vedere ciò che sei dentro realmente. Per questo siamo impegnati a cambiare. Non puoi dire io amo Dio, sono fedele a Dio, ho fede in Dio, credo in Dio, ma gli altri non lo vedono. Stai bluffando! Questo è evangelastico. È qualcosa che non è reale. Giovanni 4:20, chi dice io amo Dio e poi odia il proprio fratello, è bugiardo, dice la Bibbia. È bugiardo, com'è? Ditelo, com'è? È bugiardo. Infatti, chi non ama il suo fratello, che è lì che si vede, come può amare Dio che non vede? Un bugiardo non è sincero, sia che si rende conto oppure no. Sapete, c'è una frase in latino che mi sono scritto che dice così: oculi sunt in amore duces, che vuol dire è più facile amare la persona che si vede che quella che non vede. Eppure molte volte noi facciamo al contrario. Ma le persone, sono le persone intorno a noi che ci fanno cambiare, cari. Molte volte Dio mette intorno a noi persone per cambiare noi, perché dobbiamo cambiare noi. Il sacrificio parla di morte, parla che io devo essere morto con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, quando io presento il mio corpo in sacrificio vivente, questo è gradito a Dio, allora diventiamo quello che Dio vuole che siamo. Amen. Galati 6, 7, 8, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, perché chi semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Cosa vuol dire presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio? Questo vuol dire, perché questo è l'unico culto che a Dio interessa. Non è un culto che comincia alle 10 e finisce alle 12. Non è un concerto. Non è una riunione di preghiera. Non è questo che Dio gradisce. Ma è un sacrificio. Quello è il culto che Dio gradisce. Quando il tuo corpo diventa un sacrificio e diventa il tempio dello Spirito Santo e gli altri possono vedere in te, Lui. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo, è una decisione, questa parola è una decisione di cambiare rotta. Può darsi che tu sei una buona credente, un buon credente, ami Dio, niente da dire. Ma Dio vuole frutto, perché un albero che non porta frutto, se in te non si vedono i frutti, se un albero pieno di foglie, bello, evangelico, ma non serve a niente. Una decisione di rinuncia al peccato, alla critica, alla vanità, alla gelosia, all'ira, all'odio, al rancore. Questo vuol dire presentare i nostri corpi in sacrificio. È una decisione. se tu vuoi tenerti il tuo corpo come vuoi e di, puoi dire sono contenta così me lo tengo, fai pure, ma non sei gradito, ma no, non è questo il culto gradito a Dio, non perché tu sei qua, Dio gradisce, il culto gradito a Dio è un sacrificio visibile che si vede nell'invisibile, e il sacrificio costa, cari. Per far vivere Gesù bisogna che noi moriamo. Non possono esserci due vivi. Non può esserci un piede in due scarpe. Se vuoi far vivere Gesù vivente in te, bisogna che tu muoia a queste cose. Allora Lui può essere il Signore della tua vita. Perché l'unica cosa che Dio gradisce è suo Figlio Gesù. Non ci sono altre cose. Quello che Lui vede e vuole vedere in noi è suo Figlio. È una decisione, questo rende poi visibile il regno di Dio che può essere in noi e intorno a noi. Far conoscere questa verità al mondo in questo tempo, in questo ultimo tempo. Oh, c'è talmente tante cose che il Signore mi ha detto che non so quanto ve le dirò, ma non ha importanza, smetto. Troppe cose importanti ci sono, cari. Alziamoci in piedi. Alleluia al tuo nome, Signore. Ma una cosa so, che siamo stati chiamati a far vedere qualcosa che il mondo ancora non vede. E questo siamo io e te. Noi siamo stati chiamati a evangelizzare, ma non solo di portare un messaggio, ma di far vedere questo messaggio. L'Evangelo del Regno è una cosa seria, cari. Tu puoi farlo nel tuo posto di lavoro, domani mattina comincia. Oggi comincia in famiglia. Dice, quando comincio con il Regno? Oggi. Quando esci, rifletti, decidi e poi fai. Alzate le vostre mani. Padre, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore. Perché la tua parola, Signore, è con un martello che spezza il sasso e ci porta, Signore, con le spalle al muro. Tu, Signore Gesù, ti compiaci solo di tuo Figlio ed è quello che tu vuoi che viva in noi. Il regno di Dio, disse Gesù, è già in mezzo a voi. Il regno di Dio è una persona che vuole vivere dentro di te. E Dio ci dice, sei disposto a farlo vivere dentro di te? Se Lui deve vivere dentro di te, tu devi fare a meno di tutte le altre cose. E vorrei dire questa mattina così velocemente, c'è qualcuno in mezzo a noi che vuole decidere di cambiare rotta, di cambiare vita, di cambiare obiettivo, di fare sul serio? C'è qualcuno che dice mi sono stancato di questo tipo di vita? Voglio vivere questo regno, voglio praticare questo regno, voglio far vedere questo regno, voglio respirare questo regno, questa atmosfera del regno di Dio. Il regno di Dio dice che è giustizia, è quella giusta posizione dove possiamo ricevere tutto quello che Dio ha preparato per noi, è pace. Forse tu hai bisogno della pace di Dio, e questo è il regno di Dio, è allegrezza. Vivere questa vita in Lui, per Lui, vale la pena. Se c'è qualcuno, se senti questa spinta nel tuo cuore, alza la tua mano questa mattina. Se ti sei stancato della tua vita, del tuo modo di essere religioso, oppure non hai mai conosciuto una cosa simile, se tu vuoi questa mattina puoi dire, Signore, io ci sono. Dio fa una chiamata e dice, ci sei? Vuoi cambiare? Sei disponibile? Vuoi che cambi le cose? Benissimo, dobbiamo essere disponibili. Se siamo disponibili possiamo dire, Signore, io sono disponibile. Se tu sei uno di quelli, amen, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Allora sappiate che Dio fa sul serio però, attenzione cari. Alzare la mano a Dio non è tanto per dire, beh Signore, no, è la tua decisione di essere un sacrificio vivente a Dio, santo, accettevole e gradito, allora vuol dire che tu decidi che lui diventa il padrone e tu diventi il suo servo. E allora non ti mancherà mai nulla, perché Dio non è debitore di nessuno. Quando tu dici sì, lui non ti dirà di no. Amen. Vorrei chiedere a Lia di venire avanti. Vieni, Lia, voglio pregare per te. Vieni, vieni, vieni. Vieni, perché la tua vita deve cambiare questa mattina. Non vogliamo farti uscire da questo luogo. C'è qualcun altro che per la prima volta vuole fare questa scelta? Nel senso che sia lei la più nuova in questa chiesa, in questo momento. Vogliamo pregare per questa nostra amica, Lia. Lei è qui e lei vive una vita e ha vissuto una vita difficile, difficile. Ma sei qui questa mattina perché Dio ha detto adesso, basta. Voglio darti quello che mi appartiene. E se lei lo farà, la sua vita cambierà. E tutto quello che ti è stato preso lo riceverai di nuovo. Amen. Voglio pregare per lei prima di pregare per altri. Tu devi fare una confessione di fede. Io ti aiuterò, Lia. Ma in questo momento non pensare a niente. Lascia perdere il passato, il presente, il futuro. Pensa a Lui che può cambiare la tua vita. Se tu sei qua c'è un motivo. Non sei qua solo per passare una mattinata. Sei qua perché la tua vita può essere cambiata per mezzo di Lui. Di queste parole insieme a me. Padre, nel nome di Gesù.
Padre, nel nome di Gesù.
Io vengo a te.
Io vengo a te.
Con tutti i miei difetti.
Con tutti i miei difetti.
Con tutti i miei fallimenti.
Con tutti i miei fallimenti.
Con tutte le mie amarezze.
Con tutte le mie amarezze.
Con il mio passato travagliato.
Con il mio passato travagliato.
E anche il mio presente travagliato.
E anche il mio presente travagliato.
Io so che tu sei morto sulla croce per me.
So che sei morto sulla croce per me.
Per perdonare tutti i miei peccati e i miei sbagli.
Per perdonare tutti i miei peccati e i miei sbagli.
Io credo con il mio cuore.
Io credo con il mio cuore.
Che il sangue di Gesù.
Che il sangue di Gesù.
Mi lava e mi purifica.
Mi lava e mi purifica.
Di tutti i miei peccati.
Di tutti i miei peccati.
Passati e presenti.
Passati e presenti.
E confesso con la mia bocca.
E confesso con la mia bocca.
Che Gesù Cristo è il Signore della mia vita.
Che Gesù Cristo è il Signore della mia vita.
Per sempre.
Per sempre.
Io ti accetto nel mio cuore.
Io ti accetto nel mio cuore.
Per sempre.
Per sempre.
Grazie Padre che mi hai salvato.
Grazie Padre che mi hai salvato.
Per sempre.
Per sempre.
Io ti seguirò.
Io ti seguirò.
Col tuo aiuto ce la farò.
Col tuo aiuto ce la farò.
Nel nome di Gesù. Amen. Alzate le vostre mani. Padre, nel nome di Gesù voglio chiederti di benedire Lia, Signore, questa tua figlia, Padre. Tu che conosci, Signore, il passato, il presente, il futuro di tutti noi, Signore. Su quella croce tu ti sei caricato tutti i nostri sbagli, tutte le nostre imperfezioni, i nostri fallimenti, la nostra povertà, la nostra miseria, Signore, per arricchirci, per cambiare la nostra vita. Così benedico questa tua figlia, Signore Lia. Ti prego, Padre, che inizi una storia nuova nella sua vita. La storia più bella del mondo. La storia più famosa del mondo. Gesù che entra nella sua vita e cambia la sua vita. Il regno di Dio che viene, entra nella sua vita e cambia tutta la sua vita. Grazie Padre che tu lo fai ora, nel nome di Gesù. Grazie Padre. Amen. Dillo, Gesù mi ha salvato e l'ha fatto per sempre.
Gesù mi ha salvato, l'ha fatto per sempre.
Datele un nuovo testamento a questa cara. Alzate le vostre mani. Signore, grazie Padre. Grazie per la tua parola, grazie perché tu sei quello che hai detto, Signore, che sei. Sei colui che cambia, che trasforma, che arricchisce. Il regno delle tenebre impoverisce, ma il regno di Dio arricchisce. E noi siamo figli, siamo testimoni di questo regno meraviglioso. Signore, grazie, dacci una buona settimana. Benedici le decisioni che sono state fatte, Signore, questa mattina, decisioni eterne, Signore, che cambieranno dentro di noi, Signore, la nostra natura, per cambiare tutto intorno a noi, Signore. Grazie, Padre, grazie che uomini e donne si alzeranno, Signore, e cominceranno a costruire un muro, Signore, e staranno su quella breccia, Signore, e saranno, Signore, i combattenti, Signore, che porteranno a Te, Signore, migliaia, milioni e miliardi di persone, Signore, perché Tu vuoi che tutti siano salvati. Grazie, Padre, grazie per l'Evangelo del Regno che ci nobilita e che ci dà dignità, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Forte applauso, Signore. Alleluia.